Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ci siamo Giuliano, live 115 con Giuliano Giuffrida e Omar Serafini. Salutiamo già chi ci segue online: Alessandro Bitetto, Davide Polez, Tiera Erde, Michele Sess, Simone Lerdi, Giugiu Giarlo, Marcello Fierro, Lobo, Paolo Sulas e tutti quegli altri che ci seguiranno nel frattempo offline sul podcast, che stavolta pubblicizziamo subito perché ovviamente ci segue dopo un'ora e mezzo, sul podcast di cui Omar è signore e padrone della galassia, Fantascientificast, che riprende in audio questi video che stanno su YouTube. Quindi se ci ascoltate dal podcast, cercate anche il canale YouTube, like, share e subscribe come dicono tutti i veri YouTuber. Salutiamo anche Maurizio Piccinini Leopardi, scusa Piccinini Leopardi, non ci vedo, scusa Maurizio, e ovviamente il Telegram Fantascientificast Community, che ovviamente è un po' il punto di riferimento. Qui c'era 76 membri, siamo aumentati, e ovviamente però è molto molto inclusivo, come si direbbe adesso. Salutiamo anche Alessandro Forroia. E poi a questo punto direi, Omar, ci sono due, a parte Artemis, che speriamo che parta prima possibile, due eventi storici, no?
Sì, due eventi storici. Beh, il primo, che se vuoi è in tono, in sintonia con questa puntata, che è appena trascorso il 13 settembre, che ricordiamo che il 13 settembre 1999 la Luna è uscita dalla nostra orbita.
E sì, due giorni fa ce la siamo giocata, quindi tutto quello che diciamo in realtà non ha senso, perché oramai 23 anni fa la Luna ha lasciato la sua orbita, e pazienza. Salutiamo anche Chris Naturati. Vabbè, per chi è della nostra età, tu Giuliano mi sa che sei troppo giovane per aver subito un'influenza di spazio.
L'ho sentito nominare più volte, ma effettivamente non l'ho mai visto, confesso.
No. Tra l'altro poi grandissima serie Gerry Anderson, dei coniugi Anderson, e poi io devo dire, Marco, quella che vale è la prima stagione, quella diciamo fatta ancora, perché nella seconda stagione ricordiamo che sono subentrati gli americani.
Ma un americano in particolare, Fred Frightberg, esatto. Quello che ha distrutto anche la terza stagione di Star Trek.
E di conseguenza ha dato più una virata, un po' hanno inserito nuovi personaggi per dare un pochino più di movimento, perché dato che era una serie che ricordiamo, che cos'era? Tanto la prima, se non mi ricordo male, era anche addirittura coprodotta dalla Rai.
La Rai, io mi ricordo, la Rai Radio Televisione Italiana presenta e cominciava Spazio 189.
E la, mentre invece la seconda, ovviamente, dato che è un prodotto che veniva venduto anche in America, però, ahimè, la prima stagione per i tempi, la tempistica americana, per il modo di pensare americano, era troppo lenta, troppo cerebrale, no? Già questo non so se vi ricorda il famoso pilot, lo Zoo di Talos di Star Trek, no? Che era stato definito troppo cerebrale, per cui mettici più scazzottate, più azione, e di conseguenza la seconda stagione l'hanno un pochino più movimentata. Ma la cosa interessante, se vuoi qui arriviamo al secondo anniversario
che però è il primo, che oggi,
esatto, che oggi è che oggi nel 1970 veniva trasmessa la prima puntata di UFO, altra serie di Gerry Anderson, tra l'altro anche lì con una bellissima base lunare, temi qui totalmente diversi rispetto a Spazio 1999, una serie molto particolare, reperitela anche se ahimè non è presente su nessuna piattaforma di streaming, però erano usciti tra l'altro a cura di Flora Stagliano, erano usciti quei bellissimi cofanetti con anche doppiaggio rifatto sostanzialmente, per cui consiglio di andarla a prendere. E non so se, ovviamente penso che i nostri ascoltatori lo sappiano, che in effetti Spazio 1999 doveva essere il progetto UFO 2, cioè dopo praticamente la fine della prima stagione di UFO, praticamente Anderson voleva, era già partito tra l'altro col progetto per la seconda stagione, che doveva essere ambientata sulla Luna, e questa volta perché la Luna usciva dall'orbita per colpa di, fra virgolette, un pesantissimo, potentissimo attacco alieno sostanzialmente, esatto, che faceva schizzare fuori. Dopodiché non ci sono stati i presupposti per continuare e la serie ha preso, come dire, è stata un attimino, il plot è stato un attimino riarrangiato e ha preso una strada sua, ecco.
Però pare che ne condividono l'universo, cioè in alcuni libri che sono canon e così via, nei sotterranei delle catacombe di Spazio 1999, della base lunare Alfa, c'è un intercettore di UFO, non mai filmato, però solo nei libri e così via. Ecco, salutiamo anche Fabrizio, Sebastiano e Corrado P. E quindi, insomma, se vi capita, recuperate, perché UFO rimane molto all'avanguardia, cioè la parte delle vicissitudini di famiglia del comandante Strecker, del figlio e così via, insomma sono tra le puntate più ancora attualissime secondo me come sceneggiatura. Spazio 1989, come dici tu, la prima stagione è decisamente superiore alla seconda, la seconda non è brutta, però insomma è molto differente.
Tra l'altro ricordiamo una serie, Spazio 1999, che non ha un finale, e il finale è stato fatto postumo con questa sorta di mini episodio che è il messaggio dalla base Alfa, dove praticamente un mini episodio piccolino che tra l'altro era stato, mi pare, proiettato ad una convention, la Backdown, che è una convention ufficiale di Spazio 1999, e si trova come ufficialmente nel secondo cofanetto della serie.
E c'era Zena Merton, poverina.
Sì, che esatto, che faceva parente, era basato tutto su di lei. E tra l'altro si ricollega in loop al primo episodio, però qui non so se si possono dare spoiler.
Ah, vabbè, sì.
Tanto parliamo di una serie ormai bella, bella veramente, Spazio.
Sì, la chiusura, tra l'altro, appunto, hanno ricostruito un po' come in Enterprise e così via, che hanno usato la palancia dell'Enterprise ricostruita da un fan per i suoi film, però di altissimo livello, tipo Anaxar, forse quella serie là,
sì.
e in cui avevano ricostruito un pezzo della base lunare Alfa, hanno preso Zena Merton, che era Sandra Benes, l'analista Sandra Benes, e le hanno fatto gratis, ovviamente l'ha fatto per l'amore del fandom, e ha girato questo corto che chiude la storia in maniera anche toccante, ma poi anche sensata, quindi sì. E poi qui citano Luna Rossa con Vega, appunto c'è la maglietta di Coltrane che non si vede, Luna Rossa e Vega attaccherà. Per tornare nella storia, questa pure è storia reale, ma nella storia più antica forse conviene riferirci a Giuliano, che si è fatto un excursus di come lo osservavamo la Luna e così via.
Allora, vediamo un po' se...
Ciao David, benvenuto, bentornato.
Ecco qua, dovreste vedere lo schermo, spero.
Sì, eccolo.
Allora, torniamo andiamo nella storia, come diceva Marco, tra virgolette vera, la Luna in cielo ha sempre affascinato, è sempre stata usata come un calendario, perché con le fasi, la Luna è un calendario naturale che è sempre stato utilissimo all'uomo. Probabilmente uno dei primi calendari dell'umanità, forse il primo, è quest'osso, che riporta 29 incisioni che dovrebbero corrispondere essenzialmente al periodo dato dalle fasi lunari, e siamo a 35.000 anni fa. Facciamo un salto, 2.000 anni fa, il disco di Nebra, di questo abbiamo già parlato, del tocco che ho fatto per la Dipcon, perché ci sono raffigurate qui Luna, Sole e molto probabilmente le Pleiadi, con le sette stelline che vedete in alto.
Eppure questa storia delle sette stelle ci sarebbe da fare una puntata a parte, che non so se
ci sarebbe da fare una puntata sana sulle Pleiadi, sono sette, sono sei, sono cinque, che gli è successo? Ma Dio ha tolto due stelle, poi l'ha rimesse, dice la Torah, ma poi insomma magari lo vedremo un'altra volta. Insomma, un'altra raffigurazione della Luna. Andiamo un altro pochino più avanti, 500 avanti Cristo. Altra raffigurazione della Luna, in generale in ambiente in Mesopotamia, Babilonesi, Assiri, la Luna è molto presente, molto raffigurata, e cosa da rimarcare, abbiamo osservazioni lunari su tavolette babilonesi ancora conservate, e dopodiché arriva il cristianesimo, la Luna viene raffigurata un po' di meno perché non è più una divinità, ma comunque compare sempre, magari di sfondo, qui la vediamo in alto a destra.
E poi no, aspetta, falla vedere bene, che io, questa qui sulla destra,
così visto c'è uno Sole e Luna, sì. Vedete? Che non sono più divinità in sé, però riflettono un po' la divinità di Gesù, del quadro e così via. E man mano che andiamo avanti nella storia e ci avviciniamo all'era moderna, cominciano a raffigurare la Luna in modo più realistico, perché si comincia a guardarla con un occhio diverso.
Con l'oculare del telescopio.
Qui ci vuole un grande occhio per vederla, infatti ve la ingrandisco. C'è una Luna che comincia a essere già molto più realistica, vedete?
Puoi indicare col mouse, comunque se vuoi farlo vedere. Perché... intanto io saluto Alessandro Cuma, Verusca, Davide l'avevo già salutato. Vai, indica questa Luna.
Qua siamo arrivati al telescopio, anche qui 1609, e c'è una Luna che è molto realistica. E somiglia molto a come effettivamente si vede la Luna a occhio nudo. E poi arriviamo a Galileo, e Galileo fa un'osservazione rivoluzionaria, osserva la Luna e dice: guardate che la Luna non è piatta, non è levigata, non è una sfera perfetta come si era sempre pensato, perché tutto ciò, nella filosofia aristotelica in generale, nel pensiero degli antichi, tutto ciò che è sublunare è imperfetto, tutto ciò che è sopralunare, Luna inclusa, sono tutti oggetti perfetti, sferici, quasi divini. E Galileo dice: io l'ho vista col telescopio, la Luna non è piatta, la Luna è fatta di montagne, colline, valli, è piena di cavità, di sporgenze. E allora che succede? Succede che c'è chi rimane affascinato da questa cosa, e addirittura abbiamo la Cappella Paolina di Santa Maria Maggiore a Roma, dove c'è un dettaglio che è difficile da vedere se non sapete dov'è, c'è una Luna che ricalca esattamente i disegni che ha fatto Galileo della Luna. E non è un caso, perché l'autore era amico di Galileo, l'artista, e si era fatto mandare questi disegni.
Ha fatto fare il render in 3D da Galileo.
Voleva rappresentare la Luna come è davvero. E a questo punto, sì, mi taglio come continua, ma insomma da lì in poi passa al barocco, arriviamo al romanticismo, la Luna è sempre più realistica.
Dice Fabrizio: il cielo è un simbolo cristologico che sorge dall'altro nel Benedictus, mentre per simmetria la Luna è un simbolo mariano. Interessante questo.
Esatto, infatti è Maria questa che sta con la Luna, vede? E quindi la Luna resta simbolica, ma viene un po' smitizzata. Ora si raffigura la Luna per quello che è, un oggetto celeste, sì, ma con le sue imperfezioni, in modo sempre più realistico. E questo chiude un po' questo excursus storico-artistico della Luna.
Anche perché, per ritornare alla fantascienza, no, Omar, recentemente Emmerich ci ha svelato
la
Luna in quel filmaccio che non era terribilissimo. No,
no, no, Allora, io l'ho rivisto da poco, dopo averlo visto al cinema, e devo dire la verità.
Cioè, due volte però.
Però sai, ci dà sempre una seconda chance prima di stroncare definitivamente una cosa. No, devo dire la verità, ho tenuto conto di tutti i limiti, eccetera, eccetera, però tutto sommato è godibile come film, classico film da popcorn.
Parliamo, dai, popcorn non ce lo sprecherei, parliamo di Moonfall, ragazzi. Parliamo, dai, popcorn non ce lo sprecherei, parliamo di Moonfall,
ragazzi. Non ritorno, scusate un attimo.
C'è un ritorno pazzesco, non capisco perché. Giuliano? È Giuliano?
No, vado a staccare il microfono.
Prova.
Giuliano? È Giuliano?
No, perché c'è un ritardo lunghissimo.
Prova. Giuliano? È Giuliano? No, perché c'è un ritardo lunghissimo.
Cioè, così lungo che può essere. Sembra quasi un problema di stream. Quindi non ci vogliono far rivelare la verità sulla.
Esatto, solo una.
Sembra quasi un problema di stream. Quindi non ci vogliono far rivelare.
Allora, facciamo una cosa per volta. Io mi rimuovo e poi ritorno. E voi andate avanti e vedete se siete, poi ci rimuoviamo uno per volta.
Io mi rimuovo.
Ecco anche l'isola di Wilson. Ciao, l'isola di Wilson. Sì, ma è una cagata pazzesca, ma me ne vado e ritorno.
Ecco anche l'isola di Wilson. Ciao, l'isola di Wilson. Sì, ma è una cagata pazzesca, me ne vado e ritorno. Ecco anche l'isola di Wilson. Ciao, l'isola di Wilson. Sì, ma è una cagata pazzesca.
No, c'è sempre terrificante.
No, allora sconnettetevi anche voi ragazzi e
Sì.
rimango solo io per il momento. No, allora ecco, vabbè, da solo pare che funziona. Il delay viene da Marco, dici no, però io da solo sono a posto. Inguardabile Moonfall. Allora è inguardabile, però non si prende sul serio. Allora è vero, io l'ho visto in aereo, quindi in aereo va bene tutto, però Moonfall, per essere di Emmerich, è completamente, talmente assurdo. E con poi il protagonista, che poi è il ragazzo il mago di Game of Thrones, il fatto che non si prende sul serio, ovviamente non c'è nulla di realistico, perché tanto per cominciare il limite di Roche sarebbe, distruggerebbe qualunque cosa che entra sotto una certa distanza, che poi come le grandi le stelle piccole succhiano, però dovrebbero tornare gli altri due, succhiano via le nane bianche e così via, succhiano via le giganti rosse. Quindi la luna c'era, tra l'altro, ecco, allora, aggiungiamo prima Giuliano. Giuliano, di qualcosa che non abbia un eco? Vedi
Prova.
che ci siamo. Aggiungiamo anche Omar.
Eccoci.
Boh, pare che vada bene.
Secondo me perché l'abbiamo dominato,
È un piano di Casolo per prendere il controllo, eh sì, ma infatti. Quindi, no, parlavamo di Moonfall, Omar, dai, testi e lodi di questo capolavoro, mi
no, beh,
sconosciuto della
pensate
filmografia.
come. No, dai. No,
Faranno un seguito, no, oddio.
no. No, beh no, il finale è aperto, spero che non faccia un seguito perché sinceramente...
No, vabbè, uno basta, avanza, dai.
Anche no, anche dopo che no, Emmerich ci aveva anche regalato la speranza di, no, di fare, anzi la minaccia di fare il seguito di Independence Day 2
Beh,
praticamente.
una trilogia, deve
Sì,
essere almeno una trilogia.
ecco. Questo qui non si sa, comunque, a parte che vedrei bene un crossover questo qui Independence Day, anche perché
Ah sì,
immagino
tanto
che...
il livello è quello.
Vero, ecco. Comunque no, diciamo, tenuto conto di tutti i limiti che ha, tutto sommato, a me è piaciuto, però ecco, sì, è un disaster movie,
Emmerich è
in un
una
certo
minaccia inerte. Sì,
senso.
i disastri. Però sai, Lawrence e Lobo, il problema è che tra Emmerich e i disastri che ha fatto la Kathleen Kennedy, quindi J.J. Abrams in Star Trek e in Guerre Stellari, cioè mi tengo stretto Emmerich, mi tengo stretto Independence Day, che pure è una schifezza allucinante, ma almeno non va a distruggere tutto
Il primo
ciò
Independence Day è
che...
divertente, dai.
Sì, ti dico solo una parola, virus.
È incredibile.
Il secondo, che c'ha una cosa grande quanto la Luna, no? Perché l'astronave aliena era grande quanto la Luna. Comunque, l'una per l'una, insomma, l'altro motivo, a parte spazio 1999 e così via, per tornare sulla Luna era Artemis. Aspetta, l'isola di Wilson, tra l'altro seguite il suo canale YouTube che è molto figo. Le prove paleontologiche e l'evoluzione dell'uomo cancellate, l'agente umano discendente della creatura antropomorfa che hanno 4 miliardi di anni. E un disaster movie, ah, lui e Polez dice un disaster movie perché non il disastro è
quanto un disastro.
Comunque con appunto con Artemis si vorrebbe tornare sulla Luna, ci si sta provando, i ritardi ovviamente sono trascurabili, è inutile sparare, cioè che Artemis abbia tutta una serie di problemi siamo d'accordo, ma che e poi tornare sulla Luna non sia appunto non sia assolutamente banale, altrettanto vero. Sì Fabrizio, per se ci si avvicinasse un corpo di tali dimensioni, ma dunque se il corpo non si disintegra dovrebbe essere appunto una nana bianca con una stella di neutroni, i due corpi sì, allora se uno dei due, cioè quello più debole si disintegra, cioè se la Luna fosse fatta di un materiale che tale che appunto non si disintegrasse, è la Terra che a quel punto comincerebbe a decollare un po' come nel film, però moriremmo tutti sì tellurigamente prima della collisione. C'era fatto molto 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 bene in una puntata di Zio Paperone antica, non so se ve la ricordate, che era quella che loro vanno nel futuro, era tutto oro e diamanti, non c'era più nessuno perché c'eravamo estinti e la Luna si sta avvicinando alla Terra, in realtà si sta allontanando dalla Terra e si sta avvicinando alla Terra e quindi loro devono scappare prima che appunto si schianti sulla Terra. Krishna invece ha una domanda per Omar. Sulla Luna e l'esplorazione lunare potremmo citare il Crest Mancante, non chi comincia ma quel che persevera, però io non la so questa citazione,
neanche me.
Artemis Fowl, che è questa qui? Ah, Artemis Fowl è perché Artemis. Krishna, elabora un po' che citazione, perché siamo ignoranti, nel senso che ignoriamo di che citazione parliamo. Possiamo andare col Saturno 5, volendo, che sulla Luna... Perché tornare sulla Luna? Allora, perché tornare sulla Luna? Scientificamente sì, sicuramente. Il problema della Luna è che non ci sono motivi economici, per quello poi dopo la corsa alla Luna si è tornati indietro e è rimasta lì. Ora ci si ritorna perché c'è un minimo di competizione con la Cina, essenzialmente... essenzialmente se non lo fanno gli Stati Uniti, lo fa la Cina, di nuovo... Un po' come facevano in Space Force, che è tutta una parodia, ma insomma c'aveva un sottofondo realistico. C'è una competizione con la Cina, che peraltro è il motivo per cui la stazione spaziale, a mio modestissimo avviso, non sarà mai abbandonata, perché appunto altrimenti la Cina resterebbe l'unica nazione con una stazione spaziale in orbita. L'isola di Wilson cita l'elio 3 per la fusione nucleare. Infatti, allora prima di andare a Saturno 5 citiamo un bellissimo cartone animato e prima manga che era Planetes, l'avevamo parlato nella forse una delle primissime live che abbiamo fatto, sì. Omar, sulle basi lunari,
sì.
No?
Sì.
Planetes è questo, molto realistico e quindi in qualche maniera ovviamente avanzato, e loro lì il motivo economico per cui erano tornati sulla Luna, eccolo qua, era appunto l'elio 3 per la fusione nucleare. Il morto del Crest, allora, che aveva Omar di nave Vespucci, pensa a te, Artemis,
anche sì, no, che non ce l'ho nella...
Mentre qui, ragazzi, le citazioni sono una più dotta dell'altra. Nelle cosmicomiche di Calvino c'è un racconto, dice Alessandro Bitetto, sulla Luna che man mano si allontana, infatti quello fa, quando è ancora vicinissima, sì, che saliamo sulla scala, sì, per andare a prendere il latte lunare. E non siete faccio il supercharger... per le heavy ships e a batteria. E adesso Fabrizio ci chiede, Saturno 5 è il razzo più grande mai costruito? Sì. Fino ad ora Saturno 5 è il più grande mai costruito. SLS è più piccolo, ma al momento non può portare un carico maggiore. È un po' più scarsetto. Mentre Alessandro la notizia secco possiamo... No, il cargo è grande. I motivi scientifici ne sono tantissimi, Alessandro. Da mettere osservatori, telescopi senza che li puoi fare grandi quanto vuoi per osservare appunto il cosmo. Sarebbe come il James Webb, ma gigantesco quanto un Mauna Kea sulla Luna. I sismografi per studiare i meteoriti lunari, noi abbiamo anche varie proposte che stiamo facendo per cercare la strange quark matter, la materia strana nucleare dovrebbe essere al centro di stelle di neutroni e sulla Luna lo fa benissimo. Studi i meteoriti. studia anche la formazione del sistema solare, di motivi scientifici ce ne sono tantissimi. E questo The Martian mi manca, il romanzo ambientato sulla Luna. Però a questo punto, prima di andare al Saturno 5, farei prima Giuliano con le maree, perché le maree può essere che così debotto F4 sono state essenziali per la nascita dell'uomo sulla Terra.
Però prima delle maree parliamo, fammi parlare un po' dell'orbita.
Sì, parla di quello che ti pare.
Dai, cioè, un po' più.
La domanda a piacere, professore. No. ma io mi ero preparato l'orbita, non mi ero preparato le maree.
Allora, vedete? Vediamo un po'.
No, aspetta, ti devo abilitare.
Ah, ok.
Eccoli qua.
Allora, partiamo dalle cose più semplici. La Luna ovviamente ruota attorno alla Terra, l'orbita è ellittica, anche se come la maggior parte delle orbite ellittiche del nostro sistema solare è quasi circolare, tranne le orbite di quegli oggetti brutti come Plutone, che non ce l'ha molto ellittica invece, ma Plutone lo sappiamo che non è un vero pianeta, non è neanche un satellite. Sei muto, Marco?
Vedi se ti devo cacciare,
E la Luna essenzialmente ruota quindi attorno alla Terra e essenzialmente copre circa 13 gradi al giorno e quindi rappresenta un orologio naturale, è stato usato sempre come un orologio la Luna. Il concetto di mese nella maggior parte delle civiltà è basato sul modo della Luna, proprio per quello si parla di mese. E il mese più naturale da utilizzare è il tempo che ci mette la Luna a fare un giro. È quello che è detto il sedire al monte, che somiglia molto... ok. È il tempo che ci mette a fare un giro la Luna ed è circa un mese, 29 giorni e mezzo. Anzi, no, scusate, 27 giorni. Però non è il tempo che ci mette la Luna ad acquisire la stessa fase. Questo è un po' tricky come argomento. Perché l'orologio naturale della Luna che noi vediamo sempre è l'alternarsi delle fasi. Da Luna nuova a Luna piena e poi di nuovo Luna nuova. In realtà il tempo che ci mette a passare da Luna nuova a Luna nuova è un po' di più di un giro, perché nel frattempo la Terra si è spostata. Quindi la posizione Terra-Sole-Luna è cambiata. E questo è il mese sinodico, che è un po' più lungo, 29 giorni e 12 ore. E di questo si erano già accorti fin dall'antichità. Gli astronomi babilonesi, quelli egizi, già se ne erano accorti di questi mesi diversi. Perché il primo lo vedi guardando la posizione della Luna rispetto alle stelle fisse, e l'altro lo vedi guardando le fasi della Luna. E ci sono altri due mesi importanti, in particolare vi dico quello draconico, che è un po' più interessante, è il tempo che ci mette la Luna a passare da nodo a nodo. Il nodo è l'intersezione dell'orbita lunare con l'eclittica, e quindi i nodi sono i punti in cui possono avvenire le eclissi, perché Sole, Terra e Luna possono essere allineati.
No, aspetta, questa ci deve andare piano. Dunque, questa è vista di taglio.
Qui abbiamo
Tolemaica, quindi con la Terra al centro.
Esatto, abbiamo il percorso della Luna e il percorso del Sole viste dalla Terra e l'orbita del Sole, che è chiamata eclittica, che però non è l'orbita del Sole, è il modo apparente del Sole visto dalla Terra, è detto eclittica, il piano che noi chiamiamo eclittica. L'orbita della Luna non coincide con quella del Sole, è inclinata di 5 gradi rispetto all'eclittica, per cui ci può essere un'eclissi soltanto quando Terra, Sole e Luna sono in linea essenzialmente, e questo capita quando l'orbita della Luna incrocia l'eclittica. Questi punti di incrocio sono detti nodi e sono disegnati qui con N1 e N2. Dopodiché l'orbita della Luna cambia di continuo in realtà, quindi questi nodi si spostano e questo causa un mese draconico che è diverso ancora. E poi vi risparmio l'ultimo mese, in realtà ci sarebbero anche altri, che è quello di passare da perigeo a perigeo. Insomma, è un modo complesso quello della Luna, non è un modo banale. E l'effetto che noi vediamo, anche uno degli effetti che vediamo dei moti lunari e dei moti relativi Terra, Sole, Luna, e le maree. Che succede? Che la Luna attira, la Luna è attratta dalla Terra per forza di gravità, ma a sua volta attira la Terra. In particolare vediamo l'effetto sull'acqua. Quando vedete la composizione delle forze, qui in alto a sinistra, quando la Luna è in questa posizione, che succede è che c'è una forza maggiore sul bordo, la forza in C, una certa forza in O, una certa forza in F, componendo le forze, l'effetto è quello che vedete qua sotto. In pratica c'è un allungamento, c'è una forza che spinge sia verso la Luna sia dal lato opposto, e questo crea le alte maree in queste due zone della Terra. Quando c'è una sovrapposizione, quando Sole, Terra e Luna sono dallo stesso lato, si crea una marea ancora più alta, che è quella detta Spring Tide, o marea primaverile, che al contrario del nome non avviene solo in primavera, può avvenire ogni volta che sono allineati Sole, Terra e Luna, e questa è una marea ancora più alta. Quando invece abbiamo Sole, Luna e Sole a 90 gradi, sono le maree minime, perché il Sole fa resistenza all'attrazione della Luna e quindi le maree si alzano ma un po' di meno, e questo è molto evidente in questo grafico. Qui vedete in un punto in America, non mi ricordo dove di preciso, questo è un osservatorio americano, infatti vedete che è in fitta l'altezza, vedete come si alza il mare nei vari giorni, e vedete chiaramente che in luna nuova o in luna piena, cioè quando abbiamo Sole, Terra, Luna che sono più o meno allineate, ci sono le maree più alte. Infatti vedete che si alza di più il mare. Quando si alza sia nel primo o nell'ultimo quarto, Sole e Luna sono a 90 gradi e abbiamo maree più basse, perché il Sole fa resistenza e fa alzare di meno le maree.
E quindi in questo... piedi, pure te, in piedi.
Ah, che ho detto?
No, no, in piedi, non in piedi alzati, in piedi non in metri, ma in feet.
Ah, in piedi.
In piedi alzati. Proviamo a farci uno sketch, in effetti segniamocela questo. Si alza anche il terreno, il terreno si alza ma non ce la fai perché l'attrito è troppo alto, e comanda sempre la gravità. Anche lì c'è tutto un discorso sulla gravità che non si capisce, perché è tanto più debole ma è solo attrattiva, pare, e non si capisce. Abbiamo fatto la puntata con Gabriele Rizzi e con gli altri, perché e le maree, dice Alessandro Bidetto, sono anche responsabili della sincronizzazione di rivoluzione e rotazione, probabilmente perché fanno un attrito, forse anche attrito dinamico sulla Luna, cioè sul fatto che poi comunque essendo un corpo non perfettamente rigido,
l'abbiamo detto, che l'avevamo un po' per scontato, però effettivamente è bene ripeterlo, che la Luna ha il periodo di evoluzione e di rotazione che coincidono, quindi ci mostra sempre la stessa faccia.
E il lato dietro, e il lato dietro, ma si chiama lato?
Lato scuro. Dark side. No.
No, bocciato.
Ecco.
È farsa. Allora, anche sì, no, infatti più figo Dark, chi se ne frega, perché poi sono i vignoli, che me incluso, è the far side, perché in realtà non è buio, perché il sole gli batte comunque. In Spazio 1989 sbagliano e scrivono Dark Side of the Moon, ma è il lato opposto alla Luna, andato al non invisibile, ma far side, vedi, lato remoto. Però insomma qui è un po' borderline pignoleria, perché poi dopo Pink Floyd capisco che tu sei...
Sì.
Però è molto diverso il lato tra virgolette oscuro, cioè quello lontano della Luna, ha una struttura molto molto diversa, fu fotografato per la prima volta da una sonda sovietica, e appunto non c'ha i mari come da noi, perché di nuovo probabilmente ci sono stati effetti mareali quando perché la Luna si era formata con la collisione di un protopianeta che era grande quanto Marte con la prototerra, e non è finita bene, nel senso che appunto ha distrutto quello che era la Terra. Noi ci siamo presi i metalli pesanti, la Luna quelli leggeri, e almeno pare che sia così. Però appunto le maree, sia la Luna è stata fondamentale per assorbire una gran parte degli asteroidi, non tutti, come sanno bene i dinosauri, però anche per la questione delle maree, si presume per passare da animali acquatici a Teia e Gaia, da animali acquatici a anfibi e quindi terrestri. Quindi quello che diciamo anche spesso su Scientificast è che poi non è per niente ovvio quanto il nostro sistema Terra-Luna sia unico nella galassia, perché appunto è un sistema con cui la Terra c'ha un terzo di roccia e due terzi di acqua, la Luna fa le maree, ti fa passare da acqua che appunto non ti sommerge e non è poca, alla Terra. Giove era molto più vicina, ha tolto un sacco di asteroidi, la Luna toglie gli altri, quindi non è per niente ovvio. E Tiera chiede, Giuliano, quanto possono influire le maree a livello tettonico.
Questo non lo so.
Sicuramente qualche effetto sui terremoti ce l'hanno, non so se l'hanno studiato o no, però
non so se ci possa essere.
C'è un effetto, ce lo possiamo studiare.
Che sia rilevante, non saprei. Una cosa che vale la pena dire è che in realtà nel sistema Terra Luna, più che come un pianeta, come un rapporto di pianeta satellite, andrebbe descritto come un sistema doppio di fatto. Sì. Perché la Luna, avendo una massa che è un sesto di quella della Terra, ha una dimensione notevole per essere una Luna.
E qual è un altro sistema planetario, il sistema solare, che è un sistema doppio in cui la Luna ha una massa non trascurabile rispetto al suo pianeta?
È quello di quel pianeta nano con l'altro... È vero, Plutone e Caronte hanno una situazione simile.
È una situazione molto simile, perché...
Qual è la massa di Caronte rispetto a Plutone? Un terzo, mi sembra di ricordare.
Sì, sì, non è tanto di meno. La distanza della Luna, chiede Lobo, non è casuale in realtà, non è un motivo, non c'è un motivo, anche perché appunto via via, piano piano si sta allontanando, proprio perché sta dissipando energia e si sta allontanando. Alla fine il cambiamento climatico no, il cambiamento climatico sull'equilibrio non gli fa proprio niente, perché già l'atmosfera è talmente poca come massa che è assolutamente trascurabile. Dopodiché, dunque, le maree l'abbiamo fatta, la cosa l'abbiamo fatta, possiamo ritornare al Saturno 5 per rispondere alla domanda del razzone di Fabrizio. Allora, questi sono i razzoni più o meno esistenti, più o meno funzionanti della... state prendendo una brutta piega, combattute che sono simpatiche, ma insomma eviterei, sulla tettonica e così via. Un corpo sulla Terra quando la Luna sulla verticale, chiede Maurizio, pesa di meno. Sì, in teoria pesa leggermente di meno, perché appunto anche quando è inclinato c'è un effetto cosino dell'angolo, ma insomma se sulla verticale pesa leggermente di meno, ma è una quantità misurabile, perché appunto quando poi c'è tutto il mare si vede, ma sul singolo non si riesce a fare. Allora, questi sono i razzi. L'unico che è andato sulla Luna ovviamente è... scusa, che vuol dire? Era facente parte della Terra o cosa? No, si è scontrata. Cioè, c'era una prototerra che chiamano Gaia, dice David. Teia. Si è scontrato con un protopianeta e quindi questa collisione pazzesca i due sistemi sono coalesced, si sono aggregati, uno su quello che poi è diventato la Terra e l'altro su quello che è diventato la Luna, che per quello ha pochi metalli pesanti e per quello è l'unica cosa che è interessante ha è l'elio 3 per andare a prendere appunto l'elio per i cose a fusione, i reattori a fusione nucleare, che tanto ancora non abbiamo. Però vabbè, in futuro vedremo. E questo è il Saturno 5, questo è l'unico che ci ha portato sulla Luna, questo era l'N1 di Korolev che doveva portare i russi, i sovietici sulla Luna, ma Korolev morì prima. E poi quindi non fecero mai i test statici. Ci sono tre video corti che ho fatto un paio di settimane fa su questi argomenti qua. L'N1 doveva portare due persone nello spazio, era leggermente meno potente del Saturno 5, due persone, una restava in orbita, l'altra atterrava, anzi allunava, eppure lì c'è Fabrizio che ha fatto tutta una disquisizione su allunare, atterrare e scendere sulla Luna, però fondamentalmente questi qui. Dopodiché in lunga marcia, queste sono le tonnellate che potrebbero portare in orbita bassa, fate un terzo e più o meno è quello che potete arrivare sulla Luna, 45 tonnellate se non ricordo male per il Saturno 5. Energia era il lanciatore che doveva lanciare, si è lanciato una volta lo shuttle russo, il Buran, e però questo aveva 4 zenith ai lati, che erano tra l'altro i primi stadi a combustibile liquido, non solito come lo shuttle, fatti in Ucraina. E poi dopodiché, ovviamente per ovvi motivi politici, ma già dal 2000, prima del 2014, furono abbandonati. Però con 8 razzi laterali questo oggetto qui poteva andare 100 tonnellate su Marte negli anni 80. Potenzialmente, non fu mai fatto, però potenzialmente era un oggetto molto versatile e molto molto potente. Quindi ancora prima della Starship di Elon Musk, che ci prova ma ancora campa cavallo, la lunga marcia ha buone prospettive, il Falcon Heavy è quello che ha mandato la Tesla di Elon Musk in orbita non marziana, in orbita pseudo marziana, e poi abbiamo appunto l'SLS Block 1 e Block 2, questa è Artemis, che dovrebbe partire prima possibile, si spera, con i razzi a combustibile solido riciclati dallo shuttle, 5 pezzi invece che 4, come Lego, ragazzi, appunto a combustibile solido, ne hanno un numero finito, cioè ce l'hanno un numero limitato, e poi questo qui famigerato con l'idrogeno che c'ha le perdite perché è un gas molto difficile da tenere. L'altro trucchetto che vi svolta la serata, sempre per citare Christian De Sica in compagno di scuola quando voleva affibbiare il coso con il Zinne Viola che ti svolta la serata, se vedete che c'è una torre di lancio come qui, vedete questa torre di lancio, vuol dire che il razzo porta persone umane, un cargo umano, e perché appunto questo qui è un micro razzetto che era fatto apposta per espellere il Saturno 5 o la capsula N1, l'SLS Block, per salvaguardare gli astronauti in caso di esplosione dell'oggetto. Tra l'altro, se ci avete fatto caso, uno di questi si è attivato sul razzo di Bezos, che però non c'era equipaggio, perché appunto il razzo principale era esploso. Io mi sono perso un po' dei vostri commenti, abbiate pazienza perché salutiamo però Mariano Pirro che si è unito a noi, buonasera. E l'effetto è rilevante, vabbè. E Artemis dove va? Artemis deve andare sulla Luna, però senza equipaggio. E se ci diamo il Buran, dice Crisa, giustamente, un secondo di raccoglimento effettivamente per il Miria 225 Antonov, scomparso di recente in una delle prime giorni della guerra con l'Ucraina. Speriamo che lo possano ricostruire. Comunque sia, SLS Block 1 è un po' più scarso, dovrebbe andare sulla Luna con un'orbita molto più lunga invece dei 3 giorni del Saturno 5, e poi potrebbe andarci anche più velocemente, ma insomma, essendoci solo dei dammi dentro e dei rivelatori anche dei CubeSat, dei satelliti leggeri qui nell'anello, vabbè, questo non hanno tutta questa fretta. Però è un sistema abbastanza raffazzonato, che è il risultato dell'evoluzione dell'Ares, che era stato soppresso da Obama, se non sbaglio, poi ripreso e così via, ma questo passa il convento, ragazzi, se non torniamo sulla Luna con questo qua è difficile che ci si torna, oppure ci torna la Cina, che va benissimo. La tecnologia antica è ancora efficiente per i megavettori, il russo sì, però questi razzi qui non ci sono più, cioè l'energia non, adesso loro stanno facendo hangar ai russi, e non aveva un motivo economico, cioè c'era una versione dell'energia light con 2 booster Zenith invece che 4 per mandare satelliti, ma non c'era un motivo commerciale, perché i satelliti o vanno in orbita geostazionaria o il GPS o GLONASS che sia, ma non c'è molto di più. Questo è. Adesso magari prima di passare sul Saturno 5, qual è il terzo inserto? Facciamo qualche altra base lunare, Omar, e poi ritorniamo alla parte storica. Che altre basi lunari ci avevamo?
C'era quella, la Jamestown, che è quella che compare in For All Mankind.
Che è lento, tutti, piace tanto, ma secondo me è lentissimo, dai.
Poi basta superare, come di Space Nine, basta superare lo scoglio a prima stagione.
Ho capito, ma una stagione intera. Dai, qual è la premise di For All Mankind?
Praticamente c'è questa base che inizialmente è una sorta di container, praticamente, che si chiama proprio base Jamestown, praticamente, che dopo poi praticamente viene affiancato in maniera quasi contemporanea da quella russa, che però non mi ricordo più come si chiama, e poi pian piano viene espansa fino a diventare il sito dove viene costruito la prima nave che dopo prende il largo verso Marte.
Sì, perché quello poi lo vedremo tra poco. In realtà, se devi andare su Marte, fai prima a passare per la Luna. Quello lo scrisse Henley tra le prime cose. For All Mankind però nasceva, cioè è ucronico perché gli americani perdono
Ma in effetti tutta la prima stagione risulta forse molto lenta, perché c'è questa, praticamente ci sono i russi che arrivano per prima degli americani, e lì c'è sotto tutto il dramma da una parte della nazione che si credeva praticamente lanciata verso la Luna, per cui gli arriva questo ecco, vedi,
è proprio lentissima, cioè, io mi sono fermato alla prima stagione,
mentre invece poi dall'altra c'è la frustrazione da parte degli astronauti, che con il fatto che la NASA ovviamente voleva, c'era il, diciamo, il dogma di riportarli sani e salvi. Se osava di più, praticamente è arrivata sostanzialmente rispetto, è arrivata con due missioni Apollo di ritardo rispetto sia alla Russia nella finzione sia nella realtà, sostanzialmente. Comunque, vi ripeto, io lo trovo, poi ovviamente dopo c'è il fatto che, non so, allora c'è i russi a un certo punto poi fanno sbarcare la prima donna sulla Luna, allora gli americani, per non essere di meno, le mandano su tre sulla Luna, no?
Tre donne?
Sì, tre donne.
È come quelle di UFO che stavano sulla base lunare, sì. Con le parrucche viola.
Che tra l'altro una è anche la sorella del famoso di Drake, del cantautore inglese.
Beh sì, l'altra non era la mamma di...
No, quella lì era di Cumberbatch, che era il colonnello... Era in UFO, che era il colonnello Lake, praticamente. Era in UFO, era. No, io parlo... No, scusate, di... sì, in UFO c'era praticamente, c'era la tizia, una delle ragazze, quelle, il tenente Ellis, mi pare che era, se non ricordo male, era... La sorella di Drake, del cantautore.
Il cantautore.
E
poi detto, qui tu lo raccomandi comunque, perché poi dici che migliora.
No, basta superare lo scoglio della... In effetti no, obiettivamente le prime 3-4 puntate della prima stagione sono veramente... Poi dopo pian pianino viene fuori. Adesso... ci hanno lasciato qui tanto lo spoiler, tanto me ne frega niente, ci hanno lasciato con quel cliffhanger che praticamente sono mezzi e mezzi su Marte, e poi qui mi fermo.
Qui citano anche un certo Molino Nero, sempre nel 1999, sul cratere Taiko di 2001, sì? Di Siano spazio,
esatto.
E, beh, quello rimane un capolavoro, 2001. Questo è un fotogramma un po' bassa risoluzione dal film, effettivamente fu rivoluzionario, siccome il racconto ve lo ricordo, è di Arthur Clarke, anche leggermente diverso dal film di Kubrick. Poi Clarke proseguì con 2010 e 2031, sì. Mi pare.
E... sì, che tanto 2010 hanno fatto anche, secondo me, un bellissimo film, un po' sottovalutato. Ma
sì, bello, molto, molto... pre-fine della guerra fredda, però in favore della fine della guerra fredda. Tra l'altro, paradossalmente, tristemente, ricorda molto, cioè gli astronauti, perché loro erano una missione nel 2010, era mista, no? Russi e americani, sì. Che vanno a riattivare la Discovery, che era stata abbandonata lì per capire che era successo, ed era una missione mista. Nel frattempo sulla Terra stava scoppiando la Terza Guerra Mondiale, e quindi loro si trovano in questa situazione non tanto diversa da quella sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove peraltro noi continuiamo a prendere dati, grazie al cielo, come se nulla fosse, e però anche gli astronauti lavorano senza problemi. Samantha Cristoforetti ha fatto un'attività extraveicolare con un cosmonauta russo, hanno firmato un accordo NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, che appunto, per cui un astronauta americano andrà su con la Soyuz e un russo andrà su con la Dragon di Elon Musk, americana, e quindi in qualche maniera si continua ad andare avanti. Anche perché appunto si riallaccia al discorso che abbiamo fatto prima, i russi in realtà vorrebbero fare ROS, che è la loro ROS come quello di Friends, che è la loro stazione spaziale autarchica ad alta inclinazione, ad alta radioattività, perché se ti inclini tanto becchi un sacco di raggi cosmici galattici, ma ancora non hanno cominciato a costruirlo.
Comunque, Marco, bella citazione di David Casci, non esistono pasti gratis, che era praticamente uno dei motti di Heinlein, di Robert Heinlein, avendo avuto un passato da militare, praticamente... viene citata spesso volentieri, soprattutto in Lazarus Long di Mortale, praticamente.
Ma lui Heinlein ha fatto tutta la serie che è The Rolling Stones, che era appunto di questi che le pietre rotolanti, ma non i cantanti, insomma. Dopodiché il problema, lui aveva fatto tutti i conti giusti, perché poi prima ancora che andassero sulla Luna, per questa questione di andare prima dalla Luna alla sulla Terra, cioè in orbita terrestre su Marte, perché appunto è spiegata bene, bene, è spiegata in dettaglio in uno dei video corti che poi metterò nei link, essenzialmente, perché voi, se dovete accelerare, i vostri razzi essenzialmente vi danno tanta più spinta quanta più alta è la vostra energia. Cioè, voi il carburante che bruciate vi dà una variazione di velocità, ma la vostra variazione di energia è un mezzo MV quadro, l'energia cinetica. E questo vuol dire che se voi accelerate il razzo quando state andando veloci, avete, non dico un passo gratis, ma guadagnate molto in energia. Per cui quello che conviene fare è questo qui, cioè di andare, partire dalla Luna, quindi costruire la vostra astronave cargo per la stazione per Marte e dalla Luna, salire il piccolo pozzo gravitazionale lunare, buttarvi giù nel pozzo gravitazionale terrestre, accendere i razzi qui quando state andando a 10 km al secondo e andare poi verso Marte. Quindi andate in caduta libera, acceleratevi che scendete e poi riaccendete i razzi. E questa appunto è la prima accensione dei razzi. Questo è il raggio lunare, quindi partite dalla superficie lunare, vi mettete in orbita, poi dovete correggere l'orbita perché altrimenti state su un'orbita ellittica, poi come facevano con le missioni Apollo, solo che poi lì tornavano sulla Terra per restarci. E sì, tra gli altri c'è la Luna, la Sera Maestra di Henley, che altre è molto, e anche qua, a seconda dell'energia che avete, dell'inclinazione che avete, potete andare troppo alti, troppo bassi, ricadere e poi mettervi e auspicabilmente attraccare con quello che era l'Apollo una volta, il modulo di comando, e attraccare con quello che sarà Artemis in futuro. Tra l'altro, appunto, loro quello che prevedono è, prima della base lunare, costruire Gateway, che è un'altra base spaziale più piccola di quella internazionale, in un'orbita molto strana attorno alla Luna, molto alta e così via, anche perché la Luna, cioè delle anomalie gravitazionali eccetera eccetera, e quindi sta in orbita alta, e la linea spazio, tale sta linea spazio di Torino, sta già costruendo, eccola qua, sta già costruendo i moduli, però è molto più piccola della stazione internazionale. Vedete qui, vedete Orion di Artemis qui sulla destra, i vari moduli, pannelli solari che non fanno mai male, però insomma è più piccola, eccola qua. Vedete, comparata con la stazione spaziale internazionale, c'è meno pannelli solari perché c'erano i generatori energia nucleare. Lo spazio abitativo è un po' di meno, perché comunque lo spazio abitativo è solamente questo qua. Beh, speriamo che si riesca a fare, però è complicato perché sono 3 giorni, ci vuole tempo per arrivare sulla Luna, se c'è qualunque problema la radiazione è complicata, insomma non è così ovvio. Moon. Allora, qui state citando tutta una serie di cose. Allora, andiamo con ordine. Non esistono passi gratis, vabbè, anche la termodinamica, per cui il moto perfetto non c'è. La Severa Maestra l'avevamo già citato, ma vale la pena ricitarlo, perché comunque poi è un po' il nonno di Gundam, perché poi quando questi entrano in guerra con la Terra, tirano i sassi e gli asteroidi sulla Terra, anche un po' come facevano anche in Babylon 5. I famosi Mimbari, tra l'altro io qui c'ho
i centuriani,
i
centauri,
Courtesy of Flora, l'autografo di Lando Morlari alla Dipcom, anche perché appunto l'energia cinetica ti tira veramente giù di tutto. E poi cita Alessandro Forroia il film Moon, che è bellissimo. Sì. E sì. L'isola di Wilson cita il libro Gateway di Frederick Pohl, di cui abbiamo parlato ma non tantissimo, e effettivamente merita assolutamente. Frederick Pohl era più famoso, no, negli Stati Uniti, Omar, che in Italia, però è assolutamente, sì, a livello dei grandissimi,
sì, concordo.
E Gateway è, praticamente sono queste specie di minatori, perché essenzialmente c'è questo Gateway, che è questa stazione abbandonata da questi alieni, che ha queste capsule che sono preprogrammate per andare chissà dove. Di solito muori, però spesso torni con un tesoro e ti pagano un sacco di soldi in tecnologia aliena. E merita assolutamente. E David Casci cita il Gateway come voleva fare Von Braun. Adesso ci arriviamo. Tu, Giuliano, c'avevi un terzo inserto?
Allora, mi è venuta in mente una cosa da raccontarvi adesso, quando parlavo delle maree, e sono andato intanto a cercarla. Di schermo, trick track, eccolo qua. Che non so se ne avevamo parlato in qualche altra. Si vede? No, ancora no.
Ah, scusa. Stavo cercando il gateway che diceva David. Eccolo qua.
Allora, c'è questa polemica che degli anni 70, un po' vecchiotta, ma di tanto riciccia, tra Newton e Tolomeo. Newton non è Newton della mela, ma un Newton contemporaneo, che tra l'altro faceva un lavoro molto figo. Lui lo dice qua, praticamente stava usando la astronomia antica per, sottolineo, riuscito a leggere?
No, è peggio se lo sottolinei. Okay. Però aspetta un attimo, scusa, sono Newton e Newton a noi contemporaneo?
Sì, negli anni 70 siamo. Solo
a me contemporaneo.
Lui si mette a utilizzare vecchi astronomici per studiare la variazione delle maree nel tempo, che è una cosa che gli serviva per aggiustamenti dei parametri dell'orbita dei satelliti, essenzialmente. E ricorda essenzialmente come viene usata l'astronomia antica, per questo l'ho ricicciato, che è interessante. Praticamente, utilizzando i dati di vecchie osservazioni solari e lunari, tu puoi andare a ricavare la velocità con la quale la Luna si sta allontanando, perché come ho detto la Luna si sta allontanando da noi, e anche la velocità con la quale la Terra sta rallentando la rotazione.
Dice ecco, bravo, esatto.
Che è una cosa che uno non pensa che si possa utilizzare i vecchi dati astronomici per fare qualcosa di utile, invece sì, si usa, perché essenzialmente se tu vai a vedere la posizione di Terra, Luna e Sole 2000 anni fa, la confronti con i modelli che hai di rallentamento della rotazione terrestre e di allontanamento della Luna, che sono due effetti che ovviamente vanno a influenzare le osservazioni, puoi andare a calibrare meglio i tuoi modelli. Perché che la Terra stia rallentando si sa, che la Luna si stia allontanando anche, sono due fatti noti, ma misurarle è molto difficile perché è un effetto molto piccolo, quindi o fai misure incredibilmente precise o fai misure molto lontane nel tempo, questo ti serve.
Apro parentesi, infatti quando andarono sulla Luna, Apollo misero il riflettore proprio per misurare con laser questa cosa qua.
Esatto.
Chiudo parentesi.
E la cosa divertente che ve la voglio raccontare, perché è una polemica che ha anche fatto un bel po' chiacchierare all'epoca, ogni tanto torna, è che
stava su Novella 2000 su tutte le settimane
e che questo Newton prova a usare i dati di Tolomeo, perché noi abbiamo tanti dati di Tolomeo, osservazioni che lui dice di aver fatto e che in realtà non ha fatto. Questo l'abbiamo già raccontato altre volte. Tolomeo dice di aver fatto delle osservazioni, dai valori, ma in alcuni casi sono clamorosamente sbagliati, perché non le ha fatte le osservazioni, almeno non tutte quelle che dice di aver fatto. In buona parte ha ripreso osservazioni di qualcuno, sistemandole in modo che tornassero con le sue teorie, essenzialmente con i suoi modelli. E lui critica pesantemente Tolomeo. Vi faccio vedere un attimo la conclusione dell'articolo. Ci ha fatto anche un libro poi, se volete potete comprare un libro sano su questa cosa. Eccolo qua. E se vede qui sotto, lui parla di crimine di Tolomeo per il fatto che ha taroccato i dati, essenzialmente. Ora,
ma aspetta, ha taroccato per farsi tornare la sua ipotesi? Cioè perché, che cosa
esatto,
che...
esatto, per far tornare i modelli, che essenzialmente il suo modello di universo. Ora, questa cosa in realtà già si sapeva. Lui dice che soltanto pochi l'avevano osservato, nessuno lo osserva, ma in realtà lui sta giudicando una scienza di 2000 anni fa con dei parametri moderni, che è una cosa che bisogna fare con molta attenzione. Non è che Tolomeo non fosse uno scienziato, secondo altri che poi hanno risposto, Tolomeo non stava taroccando il dato per imbrogliare qualcuno,
stava massaggiando,
e che semplicemente all'epoca non pretendevano mai di riuscire a predire esattamente quello che succedeva in cielo, perché sapevano soprattutto che le osservazioni che facevano erano spesso inadeguate, per cui si accontentavano di avere un modello che funzionasse grosso modo e soprattutto dubitavano che si potesse arrivare a descrivere esattamente la realtà, e dubitavano che quello che i sensi dicono fosse sempre vero. Per cui, ecco, senza ora aprire un discorso troppo lungo di storia della filosofia della scienza, mi faceva un po' ridere che tutta questa discussione nasce da evoluzione di maree. Quindi, visto che abbiamo citato la Luna e le maree, mi sembrava carino è divertente citarlo, tutto qua.
Sì, però comunque questa, anche perché poi magari dovremmo farne una puntata su, anche su questo, cioè non è che loro pretendessero che il sistema con la Terra al centro geocentrico fosse, cioè che la descrizione dei epicicli dei frenti fosse corretta, cioè o meglio che fosse, che era corretta dal punto di vista cinematico, ma non si sapeva, non pretendeva che spiegasse niente, era solo una descrizione accurata, più o meno accurata, ma non cioè loro erano ben consci che non c'era, che la fisica che c'era dietro era ancora incognita per loro, quindi era...
Guardi, torniamo alle slide, infatti
rimette?
Sì, che facciamo un altro inserto a questo punto che avevo preparato, che parla proprio di questa cosa qui, qui tanto vale citarlo. Essenzialmente come descriveva, in antichità non si descriveva il moto della Luna come un moto ellittico, si parlava sempre di moto circolare, ma un semplice moto circolare della Luna attorno alla Terra non funziona, se ne erano accorti rapidamente. Quindi già il parco aveva complicato un po' il modello, ed è questo che vedete qua a sinistra. Ed è quello classico del deferente e l'epiciclo, che avete già sentito parlare.
Aspetta, ma perché non era... Perché baricentro è sotto la Terra, non è al centro della Terra?
Perché il modo circolare puro non funziona, perché non è un cerchio quello che...
Ah, perché è ellittico.
Esatto, perché è ellittico. E se ne erano accorti subito, già dalle prime osservazioni. Quindi già il parco aveva fatto un modello più elaborato, c'è un deferente, c'è un epiciclo, e questo crea delle alterazioni del moto che somigliavano alle osservazioni. Tolomeo lo complica ancora di più, ma ancora funziona male. Ci vuole Altusi, gli arabi, e Copernico per arrivare a un modello che funzionasse piuttosto bene, che è questo che vedete qua a destra. Quindi si compongono due moti circolari, anzi tre moti circolari in tutto, vedete? E viene fuori un moto molto complesso, ma che, mettendo i giusti parametri, riusciva a seguire bene la Luna in cielo. E dopodiché invece arriva il moto ellittico come descritto da Keplero, che funziona anche meglio, e quindi lì fine delle discussioni. Però questo ci permette di aprire una riflessione: se tu continui ad aggiungere moti circolari, effettivamente andando a cambiare la fase, cioè il punto di partenza dei vari moti e la velocità di rotazione, puoi rappresentare quasi ogni moto possibile tra quelli osservati in cielo, basta che aggiungi i epicicli differenti. E detto in termini matematici moderni, quello che facevano i greci, che faceva anche Copernico, perché Copernico per molti versi non è il primo astronomo moderno, è l'ultimo astronomo antico, perché è vero che ci porta la teoria elocentrica e quindi lo dipingiamo come il primo astronomo moderno perché ha messo il sole al centro, e questo è sicuramente molto forte, ma non era il primo ad aver fatto questa ipotesi, l'aveva già fatta Aristarco di Sama nella Grecia ellenistica. E Copernico per il resto usa tutti strumenti propri dell'astronomia antica, parla sempre di composizione di modi circolari Copernico, quindi più che il primo astronomo moderno forse è l'ultimo astronomo antico.
Comunque questa cosa dei epicicli differenti poi in realtà non è che li potevano aggiungere, ma poi si fermavano subito allo sviluppo in serie, perché poi no,
si fermava subito perché in realtà già funzionava tutto sommato, con effettivamente nel modello tolemaico dell'universo è proprio la Luna aveva diversi problemini, infatti li cambiarono. Esatto, e volevano arrivare proprio all'osservazione di Alessandro. E
direi che è più di Fourier, Alessandro, proprio tu che sei matematico, direi più Fourier che Taylor, ma comunque anche qua.
Esatto, somiglia molto a un'espansione in serie di Fourier, di fatto tu stai descrivendo un moto con una composizione di modi circolari uniformi, con una certa fase che in antichità chiamavano anomalie, ma era una fase di fatto, e con diverse velocità angolari. Componendo questi moti tu arrivi ad approssimare sufficientemente bene qualunque moto, e quindi questo ci permette di avere questa riflessione che stava anticipando Marco, appunto. Si è sempre visto come una cosa un po' buffa, bizzarra o filosofica questa degli antichi di scrivere tutto con moti circolari, perché il moto perfetto, il moto circolare, quindi le sfere perfette, le cosiddette sfere omocentriche, cioè centrate attorno alla Terra, che descrive tutto l'universo, e c'erano certamente motivi filosofici dietro, indubbiamente vero, ma c'erano anche motivi matematici. Loro di fatto facevano delle approssimazioni matematiche che non sono molto diverse da quelle che facciamo anche noi adesso, perché lo sviluppo in serie, per approssimare un modo, per descrivere un modo, si usa ancora adesso in molti ambiti, laddove non lo sai risolvere esattamente. Lo sviluppi in serie e te lo fa risolvere a precisioni pazzesche da un computer. E se è questo che si fa in moltissimi ambiti. E quindi ecco, appunto, c'è addirittura Lucio Russo nella Rivoluzione Dimenticata, che tanto lo citiamo praticamente a ogni...
Librone, ragazzi, è quello merita, eh.
Lui dice, forse con un po' troppo sicumera, però potrebbe avere ragione, che erano perfettamente consapevoli che il moto reale non era questo.
Che la causa del moto era qualcos'altro, però loro...
La causa del moto era qualcos'altro, perché il moto vero non era questo, ma questo funzionava. Era un modo di rappresentare la realtà che gli permetteva di fare predizioni che funzionavano, perché effettivamente se usi le tabelle di Tolomeo tu riesci a predire la posizione degli oggetti nel cielo, quindi funziona. Non funziona se lo estendi per millenni, allora ogni tanto devi resettare in un'osservazione, perché sennò ti si sommano gli errori, ma nell'arco di qualche secolo funzionano benissimo. E qui, secondo Russo, in realtà loro sapevano, addirittura c'è una sviluppatoria per cui il modello eliocentrico avesse un certo successo nella Grecia, però semplicemente non avevano la matematica per descrivere i modi con un modello eliocentrico, perché era per loro troppo complicata. Questa matematica qui era molto più semplice, loro la sapevano usare, la sapevano fare bene, e quindi c'è arrivata questa a noi come verità assoluta.
Ma io trovo pazzesco che questi si rendessero conto che già all'epoca dei Greci, ma anche già nell'epoca medievale, che non erano orbite circolari ma ellittiche, visto, perché poi la nostra orbita è circolare, salvo una cosa, quant'è, il 5%, il 3%, è veramente, trovo una cosa incredibile.
Ma te ne accorgi, perché comunque rapidamente puoi arrivare anche ad errori di decine di arco minuti o gradi.
Sì.
Invece c'è un articolo molto divertente di chi ha fatto i conti del modello di Tolomeo e di Copernico confrontati con la soluzione esatta che può ottenere con la forza di gravità, che poi anche lì in realtà per descrivere la variazione di come tu vedi la Luna o i pianeti dalla Terra di comunque fare uno sviluppo in serie, perché l'equazione non la sa risolvere. Però usando la formula vera, tra virgolette, la migliore della possibile della meccanica celeste, e quelle copernicane, il massimo errore che ti viene fuori, mi sembra nel caso della Luna, era di un paio di arco minuti, un errore molto piccolo in effetti, che vedi solo facendo osservazioni molto precise, se no non lo vedi.
Allora, un arco minuto, cominciamo. Il 360 gradi è tutto un giro.
Esatto, sì.
Quindi un 360 di grado più o meno è il pollice tenuto così, no? Alla Fonsi, alla distanza.
La Luna piena occupa circa mezzo grado in cielo.
Quindi mezzo pollice alla
mezzo
distanza.
Mezzo grado è la Luna piena, e quindi un grado lo si divide in 60 minuti, o arco minuti detti anche, quindi la Luna piena è 30 arco minuti. Perciò stiamo guardando una posizione che differisce di un trentesimo di luna, due trentesimi di luna.
Quindi un trentesimo di mezzo dell'angolo sotteso da mezzo pollice alla distanza di un braccio. Tanto per darvi un'idea. Quindi sarebbe, se fosse per lungo, sarebbe quanto dovete tagliare l'unghia, quando vi dovete tagliare le unghie, se ve le tagliate. Forse anche un po' di meno.
In molti casi sono effettivamente delle accuratezze che non potevi raggiungere senza il telescopio, anche se in realtà le raggiunge Tycho Brahe, ma con strumenti comunque per l'epoca pazzeschi, con osservazioni.
Infatti lui fece, esatto, le osservazioni, diceva pure David, no, con fotografia efficacemente, ma essenzialmente sono cresciuti sulle misure di Brahe.
È corretto, perché Vero dovette sistemare il sistema copernicano, perché altrimenti il sistema che aveva elaborato Tycho Brahe funzionava meglio. Il sistema di Tycho Brahe, ricordiamolo rapidamente, erano sempre tutte orbite circolari, tutti epicicli deferenti, però metteva il Sole che rotava attorno alla Terra, e tutti la Luna e Sole rotavano attorno alla Terra, tutti gli altri pianeti rotavano attorno al Sole. E era, che detta così sembra una furbata, però in realtà era una grossa rivoluzione quella di Tycho Brahe, perché andava a rompere i cieli di cristallo, non era più tutta la Terra al centro di tutto, perché gli altri giravano attorno al Sole, E tra l'altro, già che ci siamo, un altro problema del modello copernicano, gli attirò critiche all'inizio, lo dice qua Galileo, il problema era che secondo il modello copernicano tutto gira attorno al Sole, tranne la Luna che gira attorno alla Terra. Ed era un'anomalia curiosa. Se il Sole è al centro di tutto, perché la Luna non gira pure attorno al Sole? Perché gira attorno alla Terra? All'epoca ovviamente il concetto di satellite della Terra non esisteva. E di fatto quello che si inventa questo concetto è Galileo, perché osservando Giove vede le lune di Giove, vede le satellite di Giove. E quindi dice, guardate che c'è qualcos'altro che ruota attorno a Giove.
A un'altra cosa, a una cosa che non è la Terra.
Quindi non è che tutto deve ruotare attorno a un unico centro, come abbiamo sempre pensato. Ci possono essere tanti centri. Poi arriverà la forza di gravità e tutto tornerà, tutto sommato.
Salvo Mercurio.
Salvo Mercurio.
Perché Mercurio è troppo vicino al Sole e quindi, essendo molto vicino al Sole, si risente gli effetti di relatività generale. La precessione degli equinozi di Mercurio la spieghi solo con la relatività generale, non ci sono santi.
Tra l'altro, parlando di vulcano, vero? Del pianeta vulcano?
Quello Terra 2, quello che sta dall'altra parte.
No, il pianeta vulcano è quello che doveva stare alla...
È vero.
Tra Mercurio e il Sole. Doveva aspettare e spiegare proprio questa anomalia di Mercurio. E più di un... Pensavo avessimo già parlato in un'altra diretta.
Sì, allora, forse l'avevi accennato, però vale la pena tornarci.
Praticamente moltissimi... Mercurio appunto non funziona... L'orbita di Mercurio, la gravità di Newton non la descrive bene. Ci vorrà la relatività di Einstein per descriverla bene. E nell'Ottocento, per far tornare... dato che a un certo punto anche l'orbita di Urano non funzionava bene... E avevano scoperto Nettuno che la aggiustava, e quella fu un grande trionfo della teoria della creazione universale. L'orbita di Urano non funziona, io predico che ci deve essere Nettuno, lo vado a cercare, lo trovo, meraviglia. Quindi effettivamente la gravità funziona. L'orbita di Mercurio non funziona, si fanno i conti, se c'è un pianeta vulcano che sta tra Mercurio e il Sole e c'ha più o meno questa massa, funziona tutto. Quindi ci deve stare, troviamolo. Però così vicino al Sole è difficile da vedere, l'unica è beccare un momento in cui passa davanti al Sole e beccare il transito. E nell'Ottocento è partita la campagna troviamo Vulcano, e lo cercano tutti e moltissimi dicono di averlo visto, e quindi basandosi sulle osservazioni dovrebbe ripassare in qui, e non lo vedono mai, e vanno avanti per decenni cercando Vulcano, perché erano tutti assolutamente convinti che doveva esserci. E tra l'altro il nome Vulcano di vulcaniani
di Star Trek
viene da lì, viene da questo fantomatico pianeta Vulcano, che si figuravano essere caldissimo ovviamente, perché vicinissimo al Sole.
Più vicino di Mercurio, già Mercurio è abbastanza un delirio, è chiaro che... Però anche lì il cambio di paradigma, ne parleremo, anzi la prossima puntata, perché la prossima puntata con Luca Signorelli parleremo del passaggio alla relatività generale. Ma lì il cambio di paradigma di matematica era talmente complesso che insomma non lo potevi riuscire a spiegare senza appunto transire. Omar, che altre basi lunari ci abbiamo, messere?
Ma potremmo, più che basi lunari, potremmo parlare di facciamo 1-2 dai, conto alla rovescia Apollo 18 dai.
Che vuoi prima?
Facciamo conto alla rovescia, che è quello un pochino più, fra virgolette, più serio dei due, per Apollo 18. Conto alla rovescia è interessante perché parliamo... Allora, adesso vi do esattamente anche l'anno. È un film di Robert Altman, per cui, insomma... parliamo di uno dei nomi sacri della regia statunitense. Tra l'altro nel cast vede il recentemente scomparso James Caan e Robert Duvall, e se volete si ricollega un pochino a quello che dicevamo prima di For All Mankind, perché parliamo di questo caso in cui gli Stati Uniti vengono a sapere che l'Unione Sovietica è un po' più avanti rispetto a loro con il programma lunare e si sta prestando a lanciare un uomo sulla Luna. Allora loro accelerano i tempi, diciamo, di sviluppo del programma, però arrivano, ahimè, a progettare una missione, che non si può dire una missione suicida sostanzialmente, pur di aver per primi però mandano un astronauta alla James Caan, che già è consapevole che non potrà più fare ritorno sulla Terra.
Sono andata.
Che tra l'altro poi, se non sbaglio, era anche uno delle ipotesi per delle prime missioni su Marte, il fatto che c'erano dei colonizzatori che andavano là consci del fatto di
non poter tornare indietro.
E il film è interessante, del 68, tra l'altro poi è forte perché in quel periodo lì c'erano, come posso dirvi, una sorta di gara con Stanley Kubrick, perché da una parte c'era Altman, che aveva proposto Fail Safe, a prova d'errore praticamente, che poteva essere una sorta di Dottor Stradamore un pochino più serio.
Sì, okay. Ne avevamo parlato, infatti quando mi hai citato Altman io pensavo che riferissi a quello.
E poi c'è Conto alla rovescia, che se volete è un po' più, estremamente più drammatico che 2001 praticamente. Comunque recuperatelo perché è bello, ovviamente tutto conto del fatto della anche abbastanza verosimile, da vedere. Non so se si trova sui canali ufficiali, è uscito tempo fa un'offerta su Amazon, si portava via il DVD per poco. Prendete un DVD perché tra l'altro su una bella intervista ad Altman, tra parentesi. Mentre invece totalmente diverso è Apollo 18, che è un film fatto come se fosse appunto un documentary, cioè un falso documentario. Tra l'altro è girato anche da Gonzalo López Gallego, che tra l'altro è un documentarista di professione, proprio ce lo fa qui, prestato la regia, realizza questo e ci spiegano il perché dopo l'Apollo 17 non ci sono state più missioni sulla Luna. E tra l'altro fa vedere i cugini lunari cattivi di Mimimi.
I Mimimi di Guzzanti, sì, su Marte. Può essere fossero, esatto, la stessa razza, può essere fossero imparentati.
Ah sì, eh? Ah sì, nulla ci vieta di crederlo. Comunque, anche questo guardato, perché più che altro è interessante come è fatto, perché è fatto veramente come se fosse un documentario, un po' con qualche influenza alla Blair Witch Project, per cui con la girato in prima persona. È interessante, molto, con molta suspense.
Qui dalla regia citano giustamente Georges Méliès con un viaggio sulla Luna, non ce l'ho tra le slide.
Classico.
E tra l'altro c'è Hugo, no? Che è questo film molto bello, che è un omaggio.
Sì, Hugo Cabret praticamente, sì, con, sì. Con tra l'altro il ragazzo che dopo ha fatto... che si chiama Asia Butterfly, mi pare che dopo è quello che ha fatto il gioco di Ender, tra l'altro. Lì è tutto un omaggio. Tra l'altro era bello quel film lì, perché io mi ricordo che l'avevo visto, era uno dei, insieme ad Avatar, era uno con gli effetti 3D più notevoli. Infatti era, sì. Ci sono a un certo punto delle scene all'interno di un orologio meccanico enorme, era veramente suggestivo vederlo.
Sì, tutto quasi in presa continua, eccetera. Sì. E poi citano effettivamente per il titolo, ma vale la pena menzionarlo, Man on the Moon con direi su, se vogliamo essere super pignoli, su Andy Kaufman, nel senso che era, come si chiama, The Mask, l'attore, Jim Carrey, che faceva Andy Kaufman, che era questo comico completamente pazzo, perché c'era varie personalità, stava in Taxi, che è una vecchissima serie televisiva, vecchissima, insomma, dell'era nostra, tu Giuliano immagino non l'hai mai sentita, Taxi, in cui c'erano Danny DeVito, Christopher Lloyd, Andy Kaufman, tutti attorissimi, una sitcom era, Danny DeVito faceva il capo dei tassisti cattivo, insomma, il padrone, ed Andy Kaufman faceva 50 personaggi differenti, Christopher Lloyd faceva uno un po' scoppiato, Taxi, esatto. E la panspermia dei Mimimi, infatti, ci dà l'isola di Wilson, interessante, un sistema solare. E tanto ci sono dei risultati, pare, che dalle sonde di su Marte, che forse pare qualcosa di molecole organiche si stia vedendo. Vanno ovviamente coi piedi di piombissimo, perché non si può rischiare. Per ritornare al gateway di Von Braun, appunto, lui quello che voleva fare era mettere in orbita attorno alla stazione, alla Terra, una stazione spaziale molto più grande di quella internazionale, così grande da ruotare ed avere gravità artificiale. Questo era il video della Disney, che sta su YouTube, se lo cercate lo trovate, così, in cui appunto le prime idee era appunto questo razzo che in qualche maniera doveva partire dalla stazione spaziale per poi andare sulla Luna. E questo era il concept, vedete, questa è la sigla del Marshall Space Flight Center, quindi in Alabama, Huntsville, Alabama, molto grande, quindi gravità artificiale, sono stati 20-30 metri, molto simile a quella che poi era la stazione spaziale di 2001. E appunto qui è Von Braun che spiega quanto deve essere grande, perché lui si rendeva conto che andare sulla Luna era più un'impresa di pubblicità e di, appunto, di guerra fredda, e voleva che la stazione spaziale rimanesse. Poi si decise di fare appunto il volo diretto, e quindi niente, però come dice David Casci, con quello che poteva essere l'Apollo 18 ci hanno fatto lo Skylab. Essenzialmente con il terzo stadio riconvertito, vediamo se c'è la slide da qualche parte, con il terzo stadio riconvertito del Saturno 5 hanno fatto una stazione spaziale che era immensa, cioè voi non vi rendete conto di quanto grande era lo Skylab rispetto alla stazione spaziale internazionale, ma come volume 4 Skylab erano di più, ecco questo qui il terzo stadio, erano di più del volume della stazione spaziale internazionale. E la cosa comico drammatica è che con questo, tre lanci di questo, perché due Saturno 5 sono rimasti a terra, sono uno a Cape Canaveral in Florida e l'altro appunto a Huntsville, con tre di quelli avrebbero potuto rialzare l'orbita dello Skylab, che nel frattempo cadde perché lo Space Shuttle non era in tempo per rialzare l'orbita, e aveva una stazione spaziale una frazione ridicola del costo rispetto a quella della stazione internazionale. E questo poi ci dimostra come poi l'esplorazione spaziale non necessariamente va in avanti tipo progresso diretto, ma si torna.
Marco, quell'Apollo, quella della quella famosa.
Ti sento molto a scatti, Omar. Quell'Apollo? Ricomincia. Dico,
l'Apollo. Allora, l'Apollo dell'Apollo Soyuz. Che Apollo era? Sì. Quello lì non aveva un numero.
No, era Apollo Soyuz, era un Saturno 5 più piccolo, e appunto che però al posto, vediamo un po' se c'è la slide, al posto del perché vedete questo qui è il, non vedete niente perché non l'ho condiviso, questo qui è il modulo di comando, qui, che è questo qua, dove però gli astronauti stanno solo in questa parte qui, il LEM stava dietro. E questo è il famigerato terzo stadio del coso. Allora, nell'Apollo Soyuz essenzialmente era più corto perché dovevano andare in orbita bassa. Al posto dell'EM c'era l'Androgynous Mating Adapter, cioè questo adattatore androgino, nel senso che era
quello a petali.
A petali, ma il motivo era anche maschilista, di nazionalista, perché nessuno dei due voleva essere la parte di ricevente dell'agganciamento, cioè la femmina dell'agganciamento, e quindi tra i vari motivi hanno inventato questa cosa che appunto era l'Androgynous Mating Adapter, che era praticamente un cunicolo d'attracco per adattare la Soyuz all'Apollo. Ma il motivo di quello era anche perché così in caso di incidente di una delle due superpotenze l'altra poteva andare in soccorso, e quindi a creare un adattatore. Chiede Lobo se la Luna è come la Terra, no, appunto c'ha varie anomalie gravitazionali, cioè varie zone dove il campo gravitazionale è più alto, per cui appunto anche i LEM che avevano lasciato in orbita attorno alla Luna poi alla fine per via di queste risonanze sono caduti sulla Luna. Alcune volte l'hanno fatti cadere apposta per vedere appunto come vibrava e capire il core, ma appunto è un core spento, probabilmente non c'è, se c'è un nucleo si è freddato perché è molto 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 più piccolo. Appunto questo è il Saturno 5, questo è il modulo di comando dell'Apollo. Vale la pena sempre ricordare, vabbè, questo è il razzo sotto, gli astronauti in tre vivevano in questa regione qua, il resto è tutta avionica, e poi nel LEM, che era il modulo d'atterraggio. E questo appunto era come loro ruotavano per attaccare con LEM, due si trasferivano nel modulo d'atterraggio, e questo qui appunto uno dei primissimi prototipi. Fu una cosa molto molto complicata. E vabbè, poi c'è anche Tenten, insomma, anche questo ha fatto la storia. Vale la pena dimensionare il razzone della Tenten con i quadrati bianchi e rossi, perché questa cosa si fa ancora adesso. Essenzialmente anche su Artemis, se ci fate caso, ci sono questi quadrati, perché essenzialmente loro vogliono con le telecamere avere dei punti di riferimento e misurare velocità e accelerazione del razzo, e quindi sapere se tutto va come deve andare. E niente, quindi poi questa si è trasferita nei disegni di Tenten, ma insomma, ed era un po' come si pensava di atterrarci o allunarci originariamente, cioè con tutto il razzone. Poi si sono fatti i conti per bene e non ce la facevano, cioè se tu scendevi con questo poi non decollavi, per quello poi si decise di andare con il razzo lunare appunto a pezzi, che potesse appunto poi decollare molto più leggero. Insomma, è una cosa molto complicata. Fare la base lunare non sarà per niente semplice. Chiede da Krishna che massa di materiale sulla Luna. No, beh, no, non vale la pena. Sono poche, sì, qualche tonnellata, ma non vale proprio la pena. Fai prima mandare roba nuova che a Terra o a Luna, di per suo. E poi la utilizzi con moduli gonfiabili e così via. Ma lì il problema sono le radiazioni. Tanto più che una delle idee, oltre a parte la base lunare, la puoi fare, ma poi la devi coprire con la pala di terra, perché se c'è eruzioni solari rischi veramente. No, vabbè, ma si fa, rischi veramente. Però in futuro l'idea è di andare nei famigerati, famosi lava tube lunari, cioè questi tunnel, sto cercando, che si sono visti, perché appunto quando la Luna era fusa c'erano questi tubi lunari di lava, sono anche crollati e sono giganteschi. Quindi uno potenzialmente, eccoli qua. Uno potenzialmente potrebbe, qui si parliamo di chilometri, potrebbe avere delle basi, vedete anche qui questa specie di vermicello, tutto questo parte del lava tube che è collassato, e questo pare che non sia collassato. No, più che la rotazione del missile, proprio l'accelerazione, quella in altezza. Fabrizio provoca appunto, perché ha fatto tutto un commento forbitissimo sul lunare atterrare. E vedete, questi qui sono questi lava tube, crateri e così via. Non c'è attività ovviamente di carsica, però appunto sono quelli che si vedono anche nelle attività vulcaniche, dove la lava scorre, e però poi quando si smette di scorrere lascia una zona ampia. E parliamo di chilometri, quindi questa è la città di Philadelphia in scala su quello che potrebbe essere un lava tube. David cita giustamente il Gundam, quindi potremmo avvicinarsi verso la chiusura con la base lunare di Gundam, di cui dovrei avere una slide, perché anche lì, e poi quella di Vega, facciamo anche Vega, eccola qua. Questa credo che sia, questa sia la base sulla Luna. E Granada, sì, infatti, questa è la città di Granada. Questo qui è Luna, questo è il primo ideogramma a sinistra, e se ci avete un po' di fantasia, effettivamente ricorda un po' la falce della Luna. Von Braun è anche in superficie, questa è in superficie. Vega, vabbè, allora facciamo... No, il lava tube sono sicuro, Fabrizio, non so collassare negli ultimi 3 miliardi di anni, mo proprio quando andiamo noi devono collassare. È chiaro che uno deve stare attento, però insomma... sì, alcune sono nel sottosuolo, questi sono vari Gundam, detriti, però che volevamo cercare... Ah, Vega, eccola qua. Vega sul lato scuro o lontano della Luna, e ovviamente, ragazzi, quando la Luna è rossa, tutti sanno che
stanno per attaccare.
Vega attaccherà, esatto. La Luna, la Severa Maestra, appunto, è Tycho e la cosa. Abbiamo anche la Severa Maestra. Queste sono le vecchie slide appunto, di una delle prime. Anche quello leggetelo, perché fa tutto parte dello stesso mondo di Helen, che poi va a sfociare in Lazarus Long, che è un po' troppo lungo Lazarus Long, per mia
opinione. No, è un po' pesante anche.
Helen tende ad essere un po' pesantuccio, però insomma, questo è molto molto originale. Esatto, la Granada è quella sopra. E va bene, direi che siamo un'ora e 26, potremmo avvicinarci alla chiusura. Giuliano, altri fatti storico-filosofici mentali ci sulla Luna?
Ah, vabbè, potremmo ricordare l'importanza delle eclissi. In tutte le culture c'è qualche teoria astrologica, spesso è astrologica e meteorologica mescolata, legata alle eclissi. E quindi le eclissi di sole o di luna ti vanno a predire qualche disgrazia. In particolare, ad esempio, in ambito babilonese, ma poi anche egiziano e grecia ellenistica, durante un'eclissi di sole dovevi vedere che il vento si levava, perché la direzione da cui veniva il vento era la direzione dove sarebbe successa qualche disgrazia, essenzialmente. Lì qual era il lavoro dell'astrologo? Loro sapevano che le eclissi erano predicibili, infatti riuscivano a predirle spesso. Il lavoro dell'astrologo era predire le eclissi per anticipare questa disgrazia e provare a porre rimedio. Ad esempio, se sai che durante l'eclissi si dovrebbe levare quel vento lì, deve morire un re ad est, tu vai nel regno est e gli dici: oh re, tra un mese tira a buttare aria, metti un altro re sopra e poi ritorni te dopo un mese se questo muore. Se non muore, lo fai secco. Se muore, torni te. E davvero facevano cose del genere, insomma. Era questo il mestiere dell'astrologo, doveva predire queste disgrazie così le anticipavi, essenzialmente.
Se poi ti sbagliavi, però. No,
No, se poi sbagliavi era uguale, lo facevi secco e tornavi comunque al potere.
facevano secco l'astrologo.
Ah, ma vabbè, dipende da che prestigio aveva, insomma. E questa cosa
Te la dovevi.
dei venti mi ha colpito parecchio, perché effettivamente se qualcuno di voi ha mai visto un'eclissi di sole dal vivo, è vero che i venti cambiano, si alza il vento durante le eclissi di sole, è una cosa pazzesca in effetti. E non sorprende che loro vedessero dei presagi o un qualcosa legato alle eclissi di sole, perché effettivamente è un'esperienza molto forte. Tu puoi sapere esattamente perché avviene, quando avviene, ma quando sei lì per lì ti caghi sotto. È
Tu
impressionante.
l'hai fatta un'eclissi, no? Mi pare che siete andati.
Sono andato nel 2019, l'ho vista in Cile. Ed è impressionante perché scende il buio e dove c'è
Totale.
il sole è più buio della notte, è un buio nero 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 dove c'era il sole prima, davvero sembra una porta aperta verso qualcosa. E proprio in quel momento, che poi dura pochi minuti, dura un minuto e mezzo grosso modo, proprio in quel momento la temperatura crolla e si alzano i venti per via del crollo della temperatura. E quindi era facile cercare presagi guardando i venti,
Sotto
guardando
sopra.
quindi ecco, la Luna anche in questo ha sempre influenzato la cultura dell'umanità, perché
Sì, quello poi, anche quello sarebbe da capire, effettivamente, averci
senza la Luna non avremmo avuto mai eclissi, quindi non avrebbero avuto questa grande importanza.
Sì, anche lì è molto curioso, no? Che entrambi hanno la stessa grandezza angolare.
Sì.
Cioè, non dovrebbero aver influenzato l'evoluzione umana, mi sembra difficile, però anche quello è un caso per cui poi, finché non avremo prove di altre vite, di vita su altri pianeti, boh.
Ma sicuramente hanno dato una grossa spinta allo studio dell'astronomia, proprio perché erano fenomeni che colpivano, tu volevi prevederli, volevi anticipare, volevi avere un certo controllo. E quando si capiva che potevi avere un controllo, questo generava nuovo entusiasmo. E quindi, insomma, gli astronomi hanno campato di finanziamenti per millenni in antichità, grazie anche alle eclissi. Senza le eclissi, comunque campavi, perché l'astronomia è utile, i calendari li fai solo con le stelle. Però le eclissi hanno dato una bella mano, secondo me.
Sì, tutti anche quelli Maya, eccetera, eccetera, meritano assolutamente. Omar, qualche altra cosa in chiusura che siamo a un'ora e mezzo passata?
Ma mi viene in mente di citare anche quella famosa frase cos'è, in Star Trek Primo Contatto. Beh, Pluto nasce.
No, scherzo, no. Vai, vai.
Lì è stata la parabola discendente di Eddie Murphy, mamma mia.
Vabbè,
No,
scusa,
carino, eh.
stavi dicendo
No,
primo
di
contatto?
Star Trek Primo Contatto, praticamente, dove c'è a un certo punto il fatto che mentre stanno per partire con la Phoenix, a un certo punto c'era Cochrane che dice a Riker, fa, ma cosa guardi così la luna? E lui fa, beh, perché rispetto alla mia, nella mia era ci vive su un miliardo di persone, sì. E si vede Von Braun City e dei laghi praticamente, per cui mi viene in mente quella.
Beh, quello è un gran filmone, forse il migliore dei film di Next Generation, gli altri lasciano un po' desiderare.
Sì, sì.
Va bene,
anche, No, dico anche perché gli altri io li considero sempre degli episodi lunghi riportati al cinema.
Sì, ma anche neanche eccezionale, perché Generazioni lascia molto il tempo che trova. Quegli altri, manco me ricordo, Insurrection era un episodio, ma neanche degli
sì.
Certo, poi di fronte alle devastazioni di J.J. Abrams, di Discovery, sono dei capolavori da vedere, no. Iscrivere nella roccia.
Ma già di fronte a Nemesis, già Nemesis faceva capire che si stava mettendo una brutta aria.
No, poteva essere molto meglio Nemesis, purtroppo non
è brutto, comunque
sì.
Salvo molto poco di Nemesis.
Sì, peccato. Perché gli spunti c'erano, il Picard clonato, i Romulani, cioè. Comunque. Ragazzi, allora, la settimana prossima, se tutto va secondo i piani, Luca Signorelli che ci parla della transizione dalla relatività, dalla fisica newtoniana a quella di Einstein, la relatività generale. E poi vi ricordo che il 14 ottobre, per caso, coincide con l'anniversario della battaglia di Hastings, avremo invece Andrea Signorelli, che è il fratello di Luca, che è espertissimo di storia, che ci farà la battaglia di Hastings. Come manco gli anglosassoni sapevano quando stavano là, ma sai talmente in dettaglio. Che
una durerà. Combo, sì. Una combo con i Signorelli Brothers.
Esatto. Quindi, ecco, potremmo chiudere con doppia immagine dello spazio, Doppelganger, che è una
Doppelganger.
Di preufo. Sì. Ah, ecco, tu l'hai fatto veramente, Emilio? Perché effettivamente se l'hai fatto, stima profonda. Ragazzi, grazie ancora di essere qui con noi, per chi ci ascolta offline, eccetera, eccetera. Complimenti a Emilio che appunto ha dichiarato il suo odio per J.J. Abrams davanti a tutti. E ci rivediamo la settimana prossima, appunto, se tutto va bene, con la relatività generale. Grazie a Giuliano, grazie a Omar, e buonanotte e buon fine settimana. Ciao.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e Cronache dalla Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità! E vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.